Sesta domenica del tempo ordinario, Donaldo May.
In quel tempo Gesù se ne andò sulla montagna a pregare e passò la notte in preghiera. Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse 12, ai quali diede il nome di apostoli: Simone, che chiamò anche Pietro, Andrea suo fratello, Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo di Alfeo, Simone soprannominato Zelota, Giuda di Giacomo e Giuda Iscariota, che fu il traditore. Disceso con loro, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente di tutta la Giudea, da Gerusalemme, dal litorale di Tiro e Sidone, che erano venuti per toccarlo ed essere guariti dalle loro malattie. Anche quelli che erano tormentati da spiriti immondi venivano guariti. Tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva una forza che sanava tutti. Allora, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, Gesù diceva: «Beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e respingeranno il vostro nome come scellerato a causa del figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché ecco, la vostra ricompensa è grande nei cieli. Allo stesso modo, infatti, facevano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi, ricchi, perché avete già la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete afflitti e piangerete. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, facevano i loro padri con i falsi profeti. Parola del Signore. I cristiani di Corinto, lo ricordiamo già dalla domenica scorsa, facevano difficoltà ad accettare la risurrezione del corpo. Erano spiritualisti, l'anima va bene, ma il corpo, una volta che è morto, è finito. No, dice San Paolo, perché il corpo fa parte della persona. Noi siamo un corpo animato e quindi un corpo destinato alla risurrezione. Perché voi dite che non c'è risurrezione dai morti, allora neanche Cristo è risorto e allora noi siamo falliti. La nostra fede è un gioco e noi siamo nei nostri peccati. Ma l'Apostolo si riprende subito: ma Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che dormono, è il primo Cristo. Poi veniamo noi che siamo di Cristo, destinati alla risurrezione, che non è una rianimazione del corpo, ma una novità assoluta. È la potenza di Dio che ci investe, come ha investito Gesù morto, per inserirlo nella gloria di Dio, come uomo, la sua umanità, il corpo. E così noi siamo destinati alla risurrezione. La Pasqua di Gesù, quindi, ha inaugurato un mondo nuovo, un mondo diverso da quello che è il nostro mondo. E l'abbiamo capito subito anche dalla lettura delle Beatitudini. Gesù aveva trascorso la notte in preghiera, cosa che faceva nei momenti più importanti e più forti della sua vita. Qui le cose importanti sono due: la scelta dei dodici, tra i tanti amici che ormai stanno attorno a Gesù, egli ne sceglie dodici che chiama apostoli, cioè inviati, mandati. E abbiamo sentito anche la loro identità, i loro titoli. Tra parentesi ricordiamo che c'è anche Giuda, che lo tradì, che fu il traditore. Questo ci snebbia subito da qualsiasi interpretazione della Chiesa. Nella Chiesa c'è sempre posto, e per ciascuno di noi purtroppo anche la possibilità di diventare Giuda. La seconda cosa per cui Gesù ha pregato è questo annuncio così strano che abbiamo sentito. Questo annuncio è prima di tutto una proclamazione. Gesù dice: beati voi poveri, perché vostro è il regno. Cioè Dio sta dalla parte vostra. E abbiamo sentito che Gesù, prima di fare questo discorso, ha guarito tanti malati. Erano venuti da Gerusalemme, perfino da Tiro e Sidone, dalla Galilea, per poter toccare Gesù, perché da lui usciva una forza che guariva tutti. Allora eccola la proclamazione solenne: il regno di Dio è venuto e voi l'avete sperimentato sulla vostra pelle, perché siete guariti dalle vostre malattie, dalle vostre infermità. Allora vostro è il regno, eccolo, godetelo. Voi poveri, voi malati, voi che piangete, voi che siete perseguitati e oppressi per me. Poi c'è il rovescio della medaglia, i quattro guai, che sono l'opposizione precisa delle beatitudini. Beato non è solo un augurio nella Bibbia, come noi facciamo quando ci incontriamo, buongiorno, ciao, ciao, no? Sono qualcosa che anelisce la persona, un po' come la pace che Gesù porta. Non è un augurio, facciamo noi il primo dell'anno, un buon anno, bello, ma niente di più. Invece per l'ebreo l'augurio, la benedizione, la pace è come un regalo che io ti faccio. Se lo vuoi, l'accogli, se non lo rifiuti. Quindi è qualcosa che aderisce alla persona, questa beatitudine o questa maledizione, che, come avete sentito, si corrispondono una con l'altra. E qui abbiamo anche da capire qualcosa, cioè i sazi. Ci viene subito in mente la parabola del ricco e pulone, quel tale che tutti i giorni invitava amici e conoscenti per far sfoggio della sua ricchezza, e mangiavano molto bene, e lui vestiva all'ultima moda. E avanti a casa sua c'era un poveretto, un certo Lazzaro, che aspettava gli avanzi, ma nessuno gliene dava. I cani avevano solo loro compassione di questo poveretto, venivano a leccargli le ferite. E così il resto, così chi è sazio, chi ride, ma chiaramente non è il riso che possiamo fare noi di una battuta, di una barzelletta, è il riso sguaiato del gaudente che sta bene lui e degli altri assolutamente si disinteressa. Ecco, questo quadro preciso che fa Gesù, con benedizioni e guai. C'è da precisare una cosa: chi è il ricco allora? Abbiamo sentito, i gaudenti, coloro che mangiano fino a sazietà, anche troppo, e non si curano degli altri. possiamo dire in maniera molto più semplice, coloro che confidano nei propri beni, nei propri titoli e nei propri appoggi. Ecco il ricco. Io ho un bel conto in banca, sto tranquillo. Io sono sicuro di Dio e c'ho bisogno e non c'ho bisogno. Più no che sì. Chi confida nell'uomo, diceva Geremia, cioè chi pone la sua speranza e la sua sicurezza nei mezzi umani, nella carne, termine tecnico che disegna tutto ciò che passa. È carne, l'uomo è carne perché passa, perché deve morire. Allora il ricco è colui che confida su se stesso, sugli appoggi umani, su quello che può contare nella società. E il povero chi invece non ce li ha. E allora confida nel Signore. C'è una ricchezza anche spirituale, perché noi spesso le ricchezze intendiamo soltanto i beni economici, no, di chi confida in se stesso, nella sua cultura, nella sua bravura. I farisei erano ricchi non perché avessero molti soldi, ma perché erano sicuri di salvarsi, perché loro erano a posto. Nei confronti di Dio erano addirittura creditori. Che noi facciamo la preghiera, facciamo le elemosine, andiamo al tempio, facciamo digiuno e quindi vogliamo, ci siamo comprati il paradiso. No, il paradiso è dono, è l'amore di Dio che trionfa, non è una conquista umana, anche se noi dobbiamo concorrere, certo, a prepararci a entrare nel regno attraverso la vita buona, attraverso vivere le beatitudini. Il secondo motivo importante delle beatitudini, che in genere sfugge, è che le beatitudini sono la carta d'identità di Gesù. Gesù non lo dice, ma lo fa. Beato i poveri. Chi è il povero se non Gesù? Da ricco che era, Signore dell'universo, si è fatto uomo, povero. Non tanto economicamente, perché Signore non aveva beni, qualche volta neanche dove posare il capo, ma per questa discesa che ha fatto in mezzo a noi. È diventato un povero uomo come noi, che piange, che soffre, che patisce la fame, la persecuzione, non ne parliamo perché anche un bambino della prima elementare conosce la sofferenza di Gesù. Gesù si propone come modello. Chi vuole essere mio discepolo, chi vuole entrare nel mondo nuovo della Pasqua, eccomi. Il terzo motivo è chiaro, è l'invito che Gesù ci fa. Una proposta precisa. Vuoi essere felice? Eccoti la strada. Se sei povero, umile, senza andarci a cercare stranezze, ma vivere bene questa dimensione del nostro rapporto con i beni che hanno una destinazione precisa, non solo il nostro benessere, ma anche quello degli altri, partecipazione solidale con chi soffre, quello che possiamo fare, ma che è la novità di Gesù, che dice che c'è già il regno tra noi, che il mondo è già rinnovato, nonostante le apparenze contrarie e nonostante tutte le difficoltà che noi ogni giorno incontriamo. Cari fratelli e sorelle, messaggio difficile che il Signore ci propone oggi, ma ci dà anche la forza di viverlo, almeno di provarci. Siamo qui al banchetto dei poveri, degli affamati, di chi sentono il bisogno di Dio. Siamo qui per riempirci di Lui, che sazia la nostra fame e ci dà la forza di seguirlo in questo cammino non facile. Imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete pace nella vostra vita.